Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità leggendo le notizie attraverso un filtro speciale. Abbiamo il compito di monitorare il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 813, parliamo di animali in orbita, di un esperimento spaziale, parliamo di resistenza animale con la storia della vitella individuata da un drone e poi uccisa in provincia di Padova, parliamo di orsi dal Friuli al Trentino per arrivare poi in Austria e parliamo di rondini con una notizia che ci hanno regalato gli amici di Troglodita Tribe. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, spaziale e il montaggio musicale sarà curato dal nostro Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Iniziamo raccontandovi una storia di resistenza animale finita in un bagno di sangue, come accade molto spesso a chi non si arrende, a chi non piega la testa, a chi tenta di conquistare con i suoi mezzi la libertà negata da un sistema ingiusto. Ci racconta questa storia Marco Reggio, autore e attivista antispecista.
La tutela della pubblica sicurezza e dell'incolumità. Questa è la motivazione letterale con cui la sindaca di Campo San Piero, in provincia di Padova, ha disposto l'uccisione di una vitella fuggita da un allevamento pochi giorni fa. In questo caso si fatica a comprendere il senso della decisione, dato che la vitella si nascondeva in un campo di mais. Si tratta però, questo della pubblica sicurezza, di un elemento ricorrente. Gli animali fuggono molto più spesso di quanto si creda, dagli allevamenti, dai camion che li trasportano al mattatoio o da tutti gli altri luoghi di prigionia. Non fanno notizia in genere e se i quotidiani locali ne parlano lo fanno in termini folcloristici, aneddotici. Descrivono le fughe come episodi bizzarri, insomma. Eppure si tratta davvero di un fatto semplice. Un individuo rinchiuso, sfruttato, destinato a una morte precoce, cerca di liberarsi come può. In questi casi la cosiddetta pubblica sicurezza, la sicurezza stradale o anche solo lo scandalo di un corpo inatteso che si muove liberamente per il territorio sono tutte motivazioni sufficienti, o almeno sono considerate tali, per toglierlo di mezzo. Numerosi casi del genere hanno visto la firma di decreti di abbattimento, questa è la parola utilizzata. Si tratta di uccisioni, di esecuzioni di individui ribelli, ma appunto il linguaggio della macchina burocratica ne parla come se fossero oggetti inerti, oggetti da rimuovere, ostacoli da eliminare perché il nostro sistema produttivo prosegue indisturbato. Io ricordo per esempio il caso delle mucche di Sparone in Piemonte, sfuggite al proprietario lo scorso anno e arrivate troppo vicine, si diceva, all'abitato. Anche quel caso ne era stata decretata la morte. Sappiamo che le destre sono particolarmente ostili alla libertà, all'autodeterminazione degli animali selvatici, alle istanze critiche rispetto all'alimentazione carnea. Ma queste ordinanze non hanno colore politico, sono firmate da sindaci di qualsiasi orientamento, nel caso di Campo San Piero per esempio il centrosinistra. Questo a testimonianza del fatto che l'antropocentrismo è del tutto trasversale, purtroppo. Il caso della vitella nel Padovano è emblematico poi, a mio parere, per un altro motivo, che viene anche riportato con una certa evidenza nei titoli dei quotidiani che ne hanno parlato, delle testate. La fuggitiva, la vitella evasa, è stata seguita e individuata tramite l'uso di un drone. Si tratta di una tecnologia di guerra, sostanzialmente, uno strumento di controllo e sempre più spesso uno strumento di morte, come sappiamo da tutto ciò che arriva dal genocidio in Palestina e non solo, chiaramente anche da altri luoghi. Viene usato per tenere sotto sorveglianza anche gli animali che osano ribellarsi. Questo è il dato, in qualche modo. E il candore con cui la sindaca parla dell'utilizzo del drone per seguire i movimenti della vitella, di fatto è una normalizzazione di queste tecnologie, perché lei lo dà per scontato, come una cosa del tutto ovvia. È una dimostrazione del fatto che quella contro gli animali è niente meno che una guerra, appunto. E come in tutte le guerre, è impressionante che la sindaca si giustifichi con lo stesso fatalismo di tutti i capi di Stato, in definitiva. Lei letteralmente dice: non abbiamo avuto scelta. Quella contro i non umani è una guerra, come dicevo, una guerra con le sue numerosissime vittime, con la sua propaganda, le sue armi, il suo esercito, ma per fortuna anche i suoi disertori.
Se vogliamo fare un parallelo con alcuni casi di animali umani, recentemente per l'abuso di taser sono morte due persone ed emerge quindi come un approccio diverso da quello della violenza non venga mai cercato. Affiora quindi in tutta la sua criticità la cronicizzazione di un deficit, intanto nella formazione delle forze dell'ordine, ma un deficit di misure anche alternative alle misure estreme. Sembra che appunto le istituzioni siano lì per punire e non per proteggere i viventi. All'interazione, alla mediazione, al dialogo si continua a preferire l'uso della forza. E siccome comunque l'esecuzione capitale di una vitella incolpevole pare brutta, si preferisce sempre la solita giustificazione: non avevamo altra scelta. Noi pensiamo che un'altra scelta sia sempre possibile. You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. In orbita il mini zoo della missione russa Bion M2, la più recente del programma di ricerca avviato nel 1973 con la missione Bion 1. L'obiettivo è studiare gli effetti combinati della microgravità e di alti livelli di radiazione nell'organismo di cellule, molecole, in animali, microorganismi e semi di piante. La struttura del satellite deriva da quella delle vecchie capsule sovietiche Vostok, come quella che nel 61 portò il primo uomo nello spazio. Il rientro di questa navetta zoo è previsto per il 19 settembre nella steppa della regione russa di Orenburg, vicina al confine con l'Asia. Questo ovviamente se andrà tutto bene. Nei 30 giorni previsti per la missione operativa alla quota di circa 380 km in altezza, sono previsti esperimenti su 75 topi, 1000 moscerini della frutta, i semi di 20 specie di piante selvatiche coltivate e numerose specie di microrganismi. I topi, tutti dell'età di 4 mesi, sono stipati in 25 contenitori cilindrici a gruppi di 3 e allevati fin dalla nascita ad adattarsi agli spazi ristretti di una navetta spaziale, senza aggredirsi e a nutrirsi di cibo adatto a una missione in orbita. Alcuni topi sono stati modificati geneticamente per poter studiare poi gli effetti delle radiazioni. E alla maggior parte di essi sono stati impiantati anche dei sensori sottopelle per registrare i parametri fisiologici come le temperature, il battito del cuore, eccetera. L'esperimento è coordinato dall'Istituto per i problemi biomedici di Mosca, che fa parte dell'Accademia Russa delle Scienze, e che seguirà ogni fase di questa spedizione spaziale attraverso dei video. Oltre all'analisi dei dati biologici, i ricercatori intendono studiare anche il comportamento degli animali. I moscerini della specie Drosophila melanogaster dovranno generare nuovi individui che in futuro dovranno essere studiati sul segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale per verificare la loro capacità riproduttiva. I semi, dei quali sarà osservata la germinazione e dopo il volo la capacità di generare nuovi semi, appartengono a particolari specie di peonie, papaveri, tulipani, peperoni, pomodori, grano, insalata e mele. A bordo c'è anche un nutrito gruppo di microrganismi, spore, batteri, oltre a 16 provette con un materiale analogo a quello del suolo lunare, che in futuro si prevede di utilizzare per esperimenti di esobiologia. Verrebbe da pensare, ecco, ci risiamo con quei cattivoni dei russi, ma le cose non stanno esattamente così. Purtroppo tanti paesi del mondo hanno fatto esperimenti spaziali con animali vivi. Ad esempio gli Stati Uniti inviarono un macaco nello spazio, pensate, nel 1949. Fu il primo primate a volare impegnato in una missione spaziale. Durante la missione raggiunse un'altitudine di 134 km d'altezza con un razzo V2 americano. Anche se superò la linea di Kármán e dimostrò quindi la sopravvivenza nel volo spaziale, Albert II morì al ritorno a causa del fallimento del suo paracadute. Ma chissà se nel 49 avevano davvero modo di verificare le condizioni del povero Albert durante il volo. Immaginiamo il terrore di quel povero animale. La Francia ha inviato il gatto Félicette nello spazio. Félicette fu spedita in volo il 18 ottobre 1963 dal programma spaziale francese per studiare gli effetti dell'assenza di gravità sul corpo di un felino. Raggiunse i 157 km di altezza, visse circa 5 minuti nella microgravità e fu recuperata sana e salva grazie a un paracadute che questa volta funzionò. Il suo destino tuttavia fu molto triste, perché dopo essere diventata famosa per il successo della missione spaziale, Félicette pochi mesi dopo fu soppressa per un'autopsia finalizzata allo studio del suo cervello e degli effetti del viaggio spaziale. Anche altri paesi hanno condotto esperimenti con animali, inclusi insetti, pesci, meduse, topi e ratti. Quindi nessuno è innocente. Parliamo adesso di orsi in tre situazioni diverse. Cominciamo dal Trentino. In provincia di Trento, nella tarda serata del 23 agosto, un'orsa è stata investita da un'auto lungo la SS239 nei pressi di Borzago. L'automobilista sostiene che l'orsa abbia improvvisamente invaso la carreggiata. L'animale, una femmina di circa 4 anni, dopo l'impatto è rimasta gravemente ferita e si è rifugiata in un campo di mais senza più spostarsi. Alla luce della necessità di intervenire in sicurezza sia per l'animale sia per il personale del corpo forestale, si è deciso di procedere alla narcotizzazione dell'orsa con l'ausilio di un'autoscala dei vigili del fuoco. Il veterinario intervenuto sul posto ha riscontrato diversi traumi, condizione che ha reso impossibile il rilascio immediato in natura, e quindi si è disposto il trasporto di questa orsa nel famigerato centro faunistico del Casteller, dove saranno effettuati accertamenti clinici per valutare le condizioni dell'animale. L'ENPA di Rovereto denuncia da anni la frequenza di questi incidenti, da molto tempo chiede che la provincia autonoma di Trento si attivi per garantire la sicurezza della rete stradale, per tutelare soprattutto la vita dei selvatici. In particolar modo realizzando i sottoattraversamenti, sottopassi o sovrappassi, come vogliamo chiamarli, che potrebbero salvare la vita a tanti animali e naturalmente evitare incidenti stradali dove possono essere coinvolte anche persone umane. Un ragionamento più ampio andrebbe poi fatto sul diritto umano a spostarsi a gran velocità nelle strade, specialmente dove si attraversano pezzi di territorio abitato da altre specie. Non sarebbe forse più giusto andare a bassa velocità e poter più efficacemente frenare in caso di bisogno? Ma si sa, i ritmi di produzione di questo sistema capitalista neoliberista non possono ammettere rallentamenti. Parliamo ancora di orsi, stavolta in Friuli, in provincia di Udine, più esattamente a Tarcento, dove il 23 agosto un orso ha terrorizzato e messo in fuga un'intera famiglia che lo stava osservando e che è riuscita a riparare velocemente nella propria abitazione. È molto curioso il modo in cui è stata riportata la notizia, che ci sembra francamente un po' ridicola. Si è scoperto che l'orso era in mezzo a un campo di mais, dove successivamente si è capito che c'erano anche dei cinghiali che avrebbero devastato le coltivazioni e anche forse causato la fuga del plantigrado. La notizia è stata riportata dal nonno delle persone che sono state terrorizzate, e questo è il tono: mio figlio insieme alla nuora e ai miei due nipotini stava rientrando da una passeggiata serale, era l'imbrunire e all'improvviso nell'unico campo di mais della zona hanno notato qualcuno che sembrava stesse rubando delle pannocchie. Attirati da quella scena curiosa si sono fermati per qualche minuto, fino a quando dal campo è uscito l'orso che ha iniziato a correre nella loro direzione. Per fortuna si trovavano a pochi passi da casa e sono rientrati senza il tempo di avere paura. L'animale si è diretto altrove. Dopo un successivo sopralluogo è emerso che al centro del campo di mais c'era appunto anche un insediamento di cinghiali che, sempre secondo la stampa, hanno devastato parte delle colture e che probabilmente hanno sconsigliato la permanenza all'orso. Un'orsa, probabilmente femmina, con anche dei cuccioli, era stata avvistata poche settimane fa sul monte Bernadia. Insomma, queste sono le scenette che vengono rappresentate dai media e naturalmente rappresentano sempre il lato distruttivo degli animali selvatici, che sono capaci solo di terrorizzare, di devastare, di rincorrere, di seminare il terrore. La loro presenza in natura, anche solo avvistata da lontano, sembra già essere una notizia, come se gli orsi fossero dei marziani, dei viventi grotteschi frutto di qualche incubo fantascientifico. Non stiamo accettando di coesistere insieme a loro in questo pianeta. Trovare una notizia meno allarmante sugli orsi occorre andare in Austria, dove per la prima volta il paese rinuncia ad abbattere automaticamente un orso che ha fatto delle predazioni. Stavolta l'Austria si avvia a mettere in campo misure meno cruente, come attività di dissuasione e di monitoraggio tramite radiocollare. Solo quest'anno nel distretto di Landeck sono stati registrati complessivamente 10 attacchi di orsi, di cui gli ultimi due ai danni di pony. Le analisi genetiche hanno confermato il coinvolgimento degli orsi negli attacchi. È la prima volta che l'Austria non propone immediatamente l'abbattimento. Si propone invece di impiegare metodi non cruenti. Questo però non significa che l'orso non verrà abbattuto, come ha spiegato il vicepresidente del Land austriaco del Tirolo. Se dovesse risultare evidente che l'orso rappresenta una minaccia immediata per l'uomo, contrariamente alle attuali valutazioni dei nostri esperti, adotteremo ulteriori misure. Quindi ci siamo piegati al volere degli esperti, al parere degli esperti, ma insomma la pazienza avrà un limite. L'ordinanza è entrata in vigore a mezzanotte del 22 agosto e si attiva per le prossime 8 settimane. La dissuasione avverrà nelle vicinanze di allevamenti, aree residenziali o fienili. Sono azioni volte a rendere l'esperienza di avvicinamento degli orsi verso gli esseri umani spiacevole, senza però infliggergli danni fisici, e quindi verranno utilizzate luci, rumori, ma anche eventualmente proiettili di gomma. Vedremo se sarà sufficiente, come noi ci auguriamo che sia. Le relazioni tra umani e non umani sono dunque, come abbiamo riportato in questa puntata, assai complicate. viene voglia di notizie edificanti, positive. Abbiamo veramente bisogno di buone pratiche e di vedere le relazioni tra specie con occhi differenti. In nostro soccorso arrivano i Troglodita Tribe, la piccola tribù diadica di amici e autori antispecisti che stavolta ci regalano una storia rinfrancante, sebbene vera.
Perché le rondini non sono solo uccelli. Hai sentito che cosa è successo a Imperia?
Sì, incredibile ma vero. Stavolta un intero condominio si è schierato dalla parte degli animali.
Una felice eccezione, diciamolo. Per una volta interessi umani e interessi animali si sono incontrati, parlati, trovando una soluzione rispettosa per entrambe le parti.
E il bello è che tutto questo è successo non per caso, ma grazie alla mobilitazione di ben 28 famiglie compatte e schierate, senza se e senza ma, dalla parte delle rondini.
Che non sono ospiti occasionali, sono una vera comunità storica di quel quartiere. Da decenni tornano a nidificare sullo stesso palazzo, primavera dopo primavera.
Anche quando i nidi in passato erano stati rimossi, loro tornavano lo stesso e gli abitanti ormai non riuscivano nemmeno a immaginare una primavera senza di loro.
Ma c'era un problema. Una concessionaria di moto al piano terra si lamentava del guano, fastidio, sporco e via con la solita reazione drastica, via le rondini. Ed è qui che entra in scena Mario Rosati, un residente storico, amico fedele delle rondini fin dalla prima nidificazione.
È lui che ha guidato i condomini in una vera trattativa. Eh sì, avete capito bene, una trattativa con la concessionaria. Niente guerre, niente soprusi, si è parlato.
Il comitato delle rondini ha proposto una soluzione semplice ma geniale. Un tendone retraibile protegge la concessionaria dal guano e lascia le rondini in pace.
Così si è salvaguardata una presenza che dà identità a quel quartiere, perché le rondini non sono solo uccelli, sono storie, affetti, memoria condivisa.
E così ha vinto la convivenza, una convivenza vera, multispecie, non un compromesso al ribasso, ma un patto di reciproco rispetto.
Mi viene subito in mente Franca, te la ricordi?
Certo, la donna che aveva lasciato una finestra aperta nella sua casa di campagna e le rondini avevano nidificato dentro casa.
Non ebbe il cuore di mandarle via, quella stanza per tutti divenne la stanza delle rondini, rimase così per sempre. Gli amici andavano a trovare apposta per vedere quel piccolo miracolo.
Un simbolo di accoglienza, di condivisione degli spazi, di rispetto reciproco, anche tra specie diverse.
Perché spesso è così, basta un piccolo disagio e via a scacciare, perseguitare, anche avvelenare. Gli interessi umani al primo posto, sempre.
Ma l'impegno antispecista è proprio questo, aprire delle crepe, anche piccole, mostrare che possiamo convivere, che non è utopia, ma realtà possibile.
E a Imperia le rondini l'hanno dimostrato, insieme a Mario, al comitato, al condominio e alla possibilità di un altro modo di abitare il mondo.
Un mondo dove una tenda può diventare un ponte, dove una finestra aperta può aprire una storia di giustizia e reciproco rispetto, dove le rondini non si cacciano, si accolgono. So as swollen skies, look for anchors, look for tides. Sharp sounds swim around, soak into the brittle ground.
Thank you.
vegan chef Gabriele Palloni nella sua rubrica di cucina etica vegana dedica la ricetta di oggi a tutti gli animali sacrificati durante ricerche di tipo spaziale.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Volete una ricetta spaziale? Questa vi manderà in orbita e vi farà vedere le stelle, anzi le stelline per l'esattezza. Gli ingredienti per 4 persone per le stelline in panzanella sono 300 g di pastina tipo stelline, un cucchiaino di curcuma in polvere, una cipolla di tropea, un cetriolo, 2 pomodori costoluti maturi ma sodi, del basilico fresco, un cespo di lattuga romana, una tazzina di aceto di mele, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Cuocete la pasta in acqua leggermente salata con un cucchiaino di curcuma in polvere in modo da rendere le stelline ancora più brillanti. Scolatele al dente e quindi versate in una zuppiera con un cucchiaio di olio extravergine e fate raffreddare, mescolando di tanto in tanto in modo che la pasta sia ben sgranata. A parte lavate i pomodori e tagliateli a quadretti e metteteli in un colino recuperando il loro liquido. Tagliate la cipolla di tropea a fette e immergetela nell'aceto di mele. Lavate la lattuga, asciugatela e tagliatela a strisce di circa un centimetro di altezza. Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a tocchetti. Scolate la cipolla dall'aceto e unite le verdure in un'insalatiera. Unite la pastina e il basilico spezzato a mano e condite con olio extravergine emulsionato al liquido dei pomodori, sale e pepe. Servite con un filo di olio extravergine, una foglia di basilico e del pepe nero macinato al momento.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 814 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Young and old, girl and boy, dance along the road to joy. Picture sharpens in your head, opens up when it's been read. All the things you strain to see can move on in, come to be. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.